Essendo una comunità piuttosto nuova, una delle prime domande che ci siamo posti è: come è composta la comunità asessuale italiana? Salve a chi sta ascoltando, io sono Alessandro.
Io sono Friedrich, dal collettivo asessuale Carro di Buoi. Ciao a chi ci ascolta.
La comunità asessuale, come abbiamo detto, è una comunità piuttosto giovane, se ne parla da qualche anno, diciamo. E quindi, almeno in Italia, non esistono degli studi in materia per sapere come è composta, proprio come è composta la comunità asessuale, perché è una comunità piuttosto varia. È molto sfumata, è all'interno uno spettro molto sfumato. Esistono cose un po' più strutturate che però riguardano la comunità americana, che non è esattamente assimilabile quando si parla di questo genere di cose. Quindi abbiamo fatto una cosa molto semplice, abbiamo fatto un sondaggio tramite social network, che non è forse la cosa più scientifica del mondo per sapere come è fatta la comunità, ma serve a sapere più che altro più o meno di che cosa si parla. Il sondaggio è stato svolto nel gennaio 2018, ne era stato svolto un altro nel gennaio 2017, sono tutte e due presenti sul nostro blog, e comprendeva domande veramente che coprivano diversi settori. Si parlava a cominciare dalla regione di residenza, a finire sull'autoretismo, a finire sulla ricerca del partner, si parlava veramente di tantissime cose. Noi abbiamo deciso di parlare in questo podcast di quattro argomenti di questo sondaggio, cioè l'orientamento sessuale, l'identità di genere, la situazione sentimentale e quella che è l'attività sessuale.
Molto bene, e quindi io partirei appunto a parlare di orientamento sessuale, identità di genere, perché ci sono dei dati appunto abbastanza interessanti, sebbene il campione effettivamente fosse ridotto e poi fosse, diciamo, condizionato dal fatto che le persone che hanno svolto il sondaggio sono tutte persone più o meno di una certa fascia d'età, che usano i social network, eccetera. Quindi chiaramente è, diciamo, il campione è viziato in questo senso, però mi sembrano comunque dati piuttosto interessanti, insomma, quindi se ti va inizierei a introdurli.
Per quello che riguarda l'orientamento sessuale, si è dichiarato circa il 56% delle persone si è dichiarato asessuale, il 29% demisessuale, il 12% gay sessuale e il 3% ha dato altre risposte. Più interessante è quello che è l'orientamento romantico, invece, che il 40% ha dato una risposta dicendosi eteroromantico, e quasi il 60% però del campione maschile si è dichiarato eteroromantico, questo è a tenere di conto, il 14% si è dichiarato aromantico, il 10% si è dichiarato omoromantico e il 29% si è dichiarato bi, pan o poliromantico.
Ecco, questo è un dato piuttosto interessante, perché già nella popolazione generale diciamo la percentuale di persone che si identificano come bi o pansessuali o polisessuali, quindi non monosessuali, diciamo così, è molto inferiore. E poi ricordiamo che appunto proprio all'interno della definizione di bisessualità più inclusiva, anche utilizzata da attivisti, c'è anche la potenzialità di provare attrazione romantica, non necessariamente sessuale, quindi appunto queste persone biromantiche sono molto più presenti, sembrerebbe, da questo campione ristretto, insomma, tra gli asessuali che non tra persone allosessuali. Questo è piuttosto appunto interessante.
Poi si può andare all'identità di genere. L'identità di genere, diciamo, per farla fra virgolette semplice, il 70% degli intervistati si è dichiarato cisgender, il 30% si è dichiarato non cisgender. Vogliamo spiegare che cosa vuol dire cisgender o non cisgender?
Allora, certo, detto diciamo nel modo più semplice possibile, una persona cisgender è una persona la cui identità di genere è in linea con il genere assegnato alla nascita e con cui è stata cresciuta, diciamo così, e mentre una persona non cisgender, altrimenti detta persona transgender, è una persona la cui identità di genere non corrisponde col genere assegnato alla nascita in base al sesso anagrafico, diciamo.
E il dato del 30% è più alto rispetto alla popolazione generale?
Assolutamente sì. È diciamo incredibilmente più alto. Appunto, questo sicuramente può essere, diciamo, falsato dal campione ristretto. Continuo a ripeterlo perché effettivamente
Sì,
non abbiamo
no.
avuto a disposizione un campione molto vasto, però è comunque un dato molto rilevante proprio perché supera tantissimo quello rispetto alla popolazione generale. E è anche, insomma, un argomento interessante perché se ne è dibattuto, insomma, varie volte anche tra persone transgender, diciamo, avere un comportamento asessuale, che non con cioè un comportamento quindi di non fare sesso, che non coincide appunto con l'orientamento, potrebbe essere una caratteristica di alcune persone trans, soprattutto prima della transizione, a causa della disforia, e quindi si è discusso di un'eventuale confusione tra l'essere asessuale e non voler fare sesso a causa della disforia. Ma a quanto pare, diciamo, c'è anche comunque una correlazione in più da quello che emerge dal sondaggio, no?
Si è dibattuto moltissimo sul fatto che la comunità asessuale è composta per lo più da persone cisgender, eteroromantiche, che quindi, si viene dette, non hanno discriminazioni, bla bla. Viene fuori che incrociando i dati, le persone cis-etero intervistate sono il 37%. Ora, è un piccolo sondaggio fatto sui social network, non è il Vangelo, come abbiamo sempre detto. Possiamo immaginarci però anche se questi dati fossero ribaltati, quindi che fossero il 37% a essere non cisetero, il dato sarebbe enorme,
Sì,
sbaglio.
assolutamente, e questo risponde anche diciamo appunto all'obiezione, come hai detto tu, che le persone asessuali, essendo appunto eteroromantiche e cisgender, non farebbero a buon diritto parte della comunità LGBT, e diciamo a prescindere ne fanno comunque parte perché non sono eterosessuali, ma comunque sia. Ne fanno doppiamente parte in molti casi, proprio perché non solo non sono eterosessuali, ma spesso non sono eteroromantiche o non sono cisgender, quindi sono anche, appunto, hanno più fronti in cui non sono normate da questo punto di vista. E quindi sì, è un dato secondo me molto interessante, e sarebbe anche molto molto interessante espandere questo nostro sondaggio per vedere come si. Qual è il dato effettivo su una popolazione più vasta?
Un'altra parte invece del nostro sondaggio vede altri due tabù per le persone asessuali, cioè la situazione romantica, diciamo, la situazione sentimentale e l'attività sessuale, perché ci sono persone asessuali che fanno attività sessuale. Viene fuori un dato che rimane sempre nei sondaggi, questo qui. È stato fatto un sondaggio negli Stati Uniti, viene fatto un altro sondaggio anni fa, il sondaggio dello scorso anno, viene sempre un dato tra il 70 e il 75% della comunità single, quindi di persone che non hanno una relazione. Abbiamo un 14% di persone che hanno una relazione monogama, invece, un 5% hanno segnato una relazione a distanza. Un 3% che sono in relazione di non monogamia etica, e 3% ha dato altro. Visto questo numero del 75% di persone che hanno detto sono single, abbiamo provato a chiedere: sì, ma sei single per scelta o sei single per condizione? Allora, il 29% di queste persone, che diventa il 41% però tra le persone non cisgender, hanno detto sto bene da single, non cambierei mai la mia situazione. Il 28% di queste persone dicono sto bene da single, accetterei una compagnia, non mi chiudo nessuna porta. Il 37% ha detto non voglio più essere single. Ecco.
Allora, diciamo innanzitutto, secondo me è molto rilevante proprio la percentuale di persone single, in quanto si chiede spesso sia all'interno di comunità sessuali che appunto in un dibattito più ampio LGBT, ma quali sono le, tra virgolette, le rivendicazioni delle persone asessuali oppure quali sono le istanze? Beh, un'istanza forte secondo me può anche essere il riconoscimento di uno status sociale e di una, diciamo, dignità sociale, ma anche di proprio una vita più facile anche per le persone single, visto che fondamentalmente la nostra società è incentrata su coppie barra famiglie nucleari, quindi famiglie che si sviluppano intorno a una coppia, per lo più etero, quindi insomma con una serie di normatività per lo più monogama, eccetera, eccetera. Quindi la persona single che vive tutta la vita da single è già fuori normatività proprio di brutto. E quindi diciamo, abbiamo già un quadro di una possibile istanza di una persona sessuale, no? E poi secondo me anche il fatto che una buona percentuale di queste persone single non sia felice in questa situazione, io questo lo dico anche per l'esperienza, insomma, per aver letto molte cose all'interno dei gruppi di discussione di persone sessuali, non sono felici perché in quanto persone sessuali non trovano un partner asessuale con cui avere una relazione senza essere costretti magari a far sesso o comunque senza trovarsi in conflitto per il loro orientamento. Quindi sì, sono dati significativi, secondo me.
Ovviamente la percentuale di chi dice, ovviamente perché conosce la comunità, la percentuale delle persone che dice non sto bene da single è molto più alta tra le persone che si riconoscono come maschi.
E anche questo, diciamo, è abbastanza in linea con le dinamiche sociali. Più globali invece, perché fondamentalmente diciamo anche un sistema culturale sessista porta anche a uno sbilanciamento nelle dinamiche di approccio tra persone in cui alla fine si suppone che sia sempre l'uomo a dover prendere l'iniziativa e anche probabilmente questo, vabbè, lo dico io a titolo personale, è una mia riflessione. I ruoli di genere impongono anche dei certi canoni di virilità alle persone identificate come maschi, tra i quali c'è anche l'essere sempre disposti a fare diciamo a dare un'ottima prestazione sessuale, e questo per le persone asessuali ovviamente non avviene, quindi
Certo.
no, non mi stupisce, ecco, non mi stupisce molto come dato.
L'ultimo argomento del quale vogliamo parlare in questo podcast, per questa specie di sondaggio che abbiamo fatto sulla comunità sessuale, è l'argomento tabù, cioè gli asessuali e l'attività sessuale, perché ci sono persone che si definiscono asessuali che hanno un'attività sessuale. Hanno risposto più o meno in queste cifre. Il 10% del campione ha una vita sessuale stabile con la persona con la quale ha una relazione. E sono il 3% del campione maschile, il 9% di quello femminile, il 17% di chi non si definisce cisgender. Il 3% ha una vita sessuale in relazioni aperte o poliamorose. Il 3% dichiara di avere soltanto rapporti, di tipo occasionale. Il 24% ha detto ho fatto sesso in passato, non potrei farlo in futuro, non ci sono problemi. Il 15% ha detto ho fatto sesso in passato, non voglio più farlo in futuro. Il 30% ha detto non ho mai fatto sesso, ma non mi chiudo nessuna porta. L'11% dice non ho mai fatto sesso e non voglio mai fare sesso. Quindi, tradotto, il 41% delle persone che si dichiarano asessuali non hanno mai avuto rapporti sessuali e anche in questo caso, se si pensa allo stereotipo dell'asessuale, è una percentuale bassa.
Eh sì, sicuramente, anche considerando la percentuale delle persone invece che hanno detto sia che abbiano fatto sesso o che non l'abbiano fatto, non mi precluderei il fatto di farlo, cioè che non hanno, non provano attrazione sessuale, ma comunque non sembrano avere questo gran fastidio all'idea di fare sesso, no?
Esatto, sono il 54%, così a occhio.
Eh sì, appunto, quindi appunto questo stereotipo della persona sessuale come persona che o prova repulsione verso il sesso o comunque non lo pratica, è, diciamo, sicuramente uno stereotipo non accurato. E poi appunto è interessante che queste persone abbiano, molte persone abbiano un atteggiamento, come dire, più che altro di indifferenza o comunque di non particolare attrazione verso il sesso, ma comunque non di repulsione, ma semplicemente un atteggiamento rilassato e possibilista. Però era anche interessante un altro dato, secondo me, qui, cioè le motivazioni per cui alcune persone fanno o non fanno sesso, da cui erano emersi dei pattern interessanti, se hai i dati sotto mano. No, perché mi ricordavo quello in cui dicevano tipo ho fatto sesso appunto perché è mio dovere coniugale, una cosa così, e quello secondo me era interessante
Sì,
citarlo
ok,
perché.
sì, ce l'ho. Il 21% risponde: il sesso non mi dà nessun problema. Il 27% dice: è una cosa che non mi riguarda direttamente, mi va bene, non mi dà nessun fastidio, però non mi riguarda. Il 14% è una cosa che mi lascia indifferente. Il 14% dice: non mi interessa e basta. Il 5% mi sento a disagio a pensare al sesso. Il 5-6% dice: il sesso mi ripelle. E poi ci sono una serie di, ci sono una serie assolutamente di risposte varie, tra le quali penso che ci sia anche faccio sesso perché è mio dovere coniugale, ecco.
Ecco, appunto, anche questo dato secondo me è piuttosto interessante perché si riconferma che appunto molte persone sono semplicemente indifferenti, hanno un atteggiamento rilassato, non particolarmente interessato al sesso, ma niente di appunto non gli attribuiscono questa grande importanza, ma hanno un atteggiamento anche positivo. Mentre appunto ho trovato interessante anche la risposta, sebbene data da poche persone, sul fatto che sia un dovere coniugale o comunque magari lo
Penso
faccio perché piace.
una persona sola, l'abbia detto.
Ok, mi sembra comunque rilevante perché è anche un po', diciamo, certo, è chiaro, non è un dato statistico statisticamente rilevante, però è un po' lo specchio di una società che è anche, vabbè, sessocentrica, ma che ne fa anche, diciamo, spinge a, norm a normalizzarsi chi non fa sesso, cioè, quindi è una cosa, diciamo, è visto in chiave negativa fare sesso in modo non canonico, ma è visto anche in chiave negativa non farlo, e si è spinti a farlo o per soddisfare appunto la persona con cui si sta in coppia, che è anche una visione abbastanza, direi, cioè, anche bigotta come visione, perché appunto il dovere coniugale è quasi una cosa cattolica.
No, più che
E,
quasi.
sì, non volevo essere troppo diretto, ma alla fine, vabbè. E quindi sì, mi ha colpito molto questo commento. Bene, direi che per questo podcast abbiamo detto abbastanza. Ci risentiamo al prossimo. Ciao a chi ci ha ascoltato.
Ciao.